femminista.
Distra femminista.
Distribuzione di materiali femministi, autoprodotti e non. Testi, fanzine, libri, video, immagini.
Porta i tuoi materiali che vuoi condividere con le altre.
Ogni 22 del mese al 22.
Spazio liberato di femministe e lesbiche. Via dei Volsci 22 a San Lorenzo.
Info 22resiste.noblogs.org.
Ottobre. Tre giornate di lotta in solidarietà con le rivoltose e i rivoltosi del 15 ottobre 2011.
Perché di fronte a una repressione che ci vorrebbe isolati e divise, la nostra solidarietà diventa più forte. Nessuno è solo, nessuna è sola.
Appuntamento il 15 ottobre alle ore 15 al piazzale della Minerva dell'Università La Sapienza.
La catastrofe è ogni giorno in cui non accade nulla.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà. Da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci.
che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere, carcere, qualunque situazione che restringe, che priva della libertà. Dunque sono le 15 e 6 minuti primi di questo mercoledì 16 di ottobre. Dunque l'avrete sentito anche voi, sia se ci ascoltate da dentro le carceri o sia se ci ascoltate diciamo in libertà provvisoria o comunque fuori dal carcere, avrete sentito parlare che in questi giorni si è molto parlato di carcere, in particolare di amnistia. Il dibattito già c'era nel periodo precedente a questo ottobre, ma si è rianimato dopo il messaggio alle Camere fatto dal Presidente della Repubblica Napolitano l'8 ottobre scorso. Che cosa ha detto? Vabbè, Napolitano ha fatto un po' di discorsi generali. Ciò che ha affermato è partito dall'elemento centrale del fatto che l'Europa ha sanzionato l'Italia per lo stato in cui versano le carceri. Soprattutto ha dato un tempo fino a maggio del prossimo anno, a maggio del 2004, perché metta a posto la situazione delle carceri italiane, in quanto secondo la Corte Europea per i diritti dell'uomo la situazione carceraria italiana non rispetta i minimi accettabili di rispetto ai diritti umani. E quindi è un po' come in campo economico, diciamo, è stata aperta una procedura di infrazione. In campo economico si chiama così, e siccome ce lo dicono 16 volte al giorno, 32 volte al giorno, lo sappiamo tutti che cosa vuol dire procedura di infrazione, quando sfori il debito rispetto al PIL, eccetera eccetera. Insomma, in questo caso rispetto ai problemi di carattere dello Stato in cui versano le carceri italiane, la procedura di infrazione non ha lo stesso senso in realtà, perché la Corte Europea dei diritti dell'uomo non ha poteri per imporre delle politiche di un certo tipo a ciascuno Stato, e quindi nemmeno allo Stato italiano. Ha soltanto la possibilità di emettere delle sanzioni economiche, delle multe, che ne ha già messe parecchie. Lo Stato italiano ha pagato già diverse multe notevoli, perché appunto per il non rispetto. Però mentre sul piano economico ha la possibilità, la procedura di infrazione, la possibilità di imporre, di bloccare quindi delle manovre economiche per riportare questo o quello Stato all'interno del binario del deficit rispetto al prodotto interno lordo, al PIL, sul piano della Corte Europea dei diritti dell'uomo non ha questo potere. E dunque è praticamente sì una sanzione economica, un richiamo che ha un valore morale abbastanza importante, però, perché poi la Corte di Strasburgo viene saputo in tutto il mondo che il paese d'Italia non rispetta i diritti umani, insomma, quindi la cosa ha un po' un senso. Vabbè, quindi la prima parte dell'intervento Napolitano parte da questo discorso qui, dalla sentenza appunto dell'8 gennaio 2013, una sentenza pilota dove la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha sanzionato lo Stato italiano per la violazione del diritto di alcuni ricorrenti detenuti che hanno fatto ricorso perché le condizioni detentive non erano adeguate a rispetto ai diritti umani. Vi erano in queste quali sono i punti su cui diciamo la Corte Europea ha aperto questa procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per la condizione in cui versano le carceri? Il primo è la ristrettezza degli spazi. Sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che ciascun detenuto in Italia ha intorno a 3 metri quadrati a persona, 3 metri quadrati a detenuto, molto al di sotto dei 9-12 che sono il minimo che dovrebbe avere, quindi un terzo, un quarto, molto di meno, e molto anche al di sotto del minimo che un'altra autorità, quella che sovrintende all'allevamento degli animali, gli animali da cortile, gli animali da allevamento, stabilisce per ciascuno. Per esempio, ciascun maiale deve avere a disposizione intorno ai 7-9 metri quadri, e invece un carcerato, una carcerata ce hanno 3, questo per dire. Il rispetto, che, vabbè, questo è il primo punto, quindi la mancanza dei pazzi. La questione della sanità penitenziaria, il fatto ci sono stati dei casi accertati, che ha accertato la Corte Europea di Strasburgo, che delle persone malate non sono state messe in condizione di potersi curare. Sapete che la questione della malattia, se una persona privata della propria libertà, cioè in carcere, ristretta in carcere, ha una malattia, una patologia, ha il diritto di curarsi, perché il carcere toglie la libertà di movimento ma non può togliere il diritto alla salute, questo perlomeno così è scritto, e quindi o l'amministrazione penitenziaria è in grado di curarla in situazioni intramurarie, cioè dentro il carcere, oppure c'è un articolo, il 147 del codice penale, che gli deve permettere l'uscita dal carcere in qualunque stadio del processo o della condanna si trova, perché possa uscire, curarsi negli appositi strutture, diciamo, di cura, e poi, una volta curati, tornare in carcere. Questi sono i due meccanismi. Se non ha la possibilità di avere, appunto, di non avere di curare il detenuto o la detenuta, lo Stato è sanzionabile, e quindi questo è il secondo punto, l'assenza di garanzie di rispetto della salute. Il terzo punto è l'alto numero presenze in carcere di persone non ancora condannate. È superiore al 40% la presenza di persone in carcere, quindi il 40% dei 67.000 detenuti e detenute sono persone che non hanno ancora una condanna definitiva, quindi secondo tutte le leggi e anche secondo la Costituzione italiana sono ancora formalmente innocenti, stanno o in primo grado o in appello o in Cassazione, o addirittura nemmeno ancora hanno il primo grado, quindi non ancora condannate in via definitiva, e quindi ancora innocenti, ed è un numero molto alto. La media europea è intorno al 25-26%, molti, per la gran parte dei paesi, per esempio la Germania è il 15%, la Francia è il 23%, l'Inghilterra e il Regno Unito il 16%, quindi è molto al di sopra sia della media europea sia dei paesi così, diciamo, con i quali fa in qualche modo ha un rapporto più diretto. Quindi questo è il terzo punto. Il quarto punto è l'assenza di delle sanzioni civili, però soltanto non penali, civili, per i magistrati che fanno degli errori. Questi sono i quattro punti secondo i quali la Corte di Strasburgo ha aperto questo procedimento di infrazione sul terreno della giustizia per quanto riguarda l'Italia. La lunghezza delle sentenze, e poi in altri casi a cascata la lunghezza delle sentenze, i punti centrali. E quindi il discorso di Napolitano, la prima parte è incentrato su questo, fai confronti con tutta l'Europa, cioè è un appello molto tecnico, più che altro dà elementi tecnici che credo che il Parlamento dovrebbe avere, perché c'è una commissione giustizia, quindi credo che non capisco il senso che il Presidente della Repubblica ha messo in questa sua questo messaggio alle Camere, una serie di dati che abbiamo tutti noi, quindi immagino che li dovrebbe avere, e spero li abbia, anche la Commissione Giustizia della Camera e del Senato, cioè del Parlamento, che è l'organo destinatario di questo messaggio e che è quello preposto a poi decidere amnistia o indulto. Abbiamo detto più volte che il legislatore, ossia il Parlamento, quello che fa le leggi e quindi stabilisce le sanzioni alla trascrizione per ogni legge, che è in grado di poter annullare la sanzione per quella legge che lui stesso, legislatore, quindi Parlamento, ha votato. Prima qualcuno dice non era così, era la prerogativa del Presidente della Repubblica. Non è esattamente così, non è mai stata prerogativa del Presidente della Repubblica la concessione di amnistia e indulto nell'Italia repubblicana, è stata sempre prerogativa delle Camere, della Camera e del Senato. Però prima del 92, della riforma del 92, aveva un altro procedimento, praticamente era una legge delega che le Camere facevano però erano sempre dalle Camere il motore della situazione, quindi dal legislatore. Il legislatore faceva una proposta di legge delega, la votava Camera e Senato, allora era maggioranza semplice, e dava la delega al Presidente della Repubblica di concedere amnistia per i seguenti punti. Quindi praticamente passava l'incartamento della legge di amnistia o di indulto già fatta, ma la faceva sempre il legislatore, quindi è sbagliato dire che era una prerogativa del Presidente della Repubblica, è stata sempre una prerogativa del legislatore, quindi della Camera dei Deputati e Senato, che però faceva una legge delega al Presidente della Repubblica, il quale poi estendeva su quella base lì, quindi senza cambiare una virgola, concedeva. Con la modifica del 92, la modifica costituzionale, la prerogativa è sempre del legislatore, che però formula compiutamente il provvedimento di amnistia e di indulto. E soprattutto, ma il grande cambiamento, e quindi lo fa solo firmare alla fine al Presidente della Repubblica. Il cambiamento su questo terreno, chi stende, è insignificante, perché comunque l'ha sempre steso fin dalla prima amnistia Togliatti. Infatti, non a caso l'ha preparata, si chiama amnistia Togliatti, non era il Presidente della Repubblica Togliatti, era il Ministro della Giustizia, il Guardasigilli, che ha predisposto quell'amnistia. In quanto Ministro della Giustizia l'ha presentata alle Camere, le Camere l'hanno accettata, l'hanno portata poi al Presidente della Repubblica, che l'ha resa propria, e quindi praticamente come se l'avesse firmata. La differenza è sul numero: prima bastava la maggioranza semplice, ossia il 50% più uno dei parlamentari, adesso ci vogliono i due terzi dei parlamentari. Questa è la differenza, che è molto e quindi diventa difficile, perché non basta una maggioranza semplice, ci vuole la gran parte dei parlamentari favorevoli a questo provvedimento di ammissione di indulto. Questo dice, poi fa i richiami morali, chiaramente dice ci vogliono dei rimedi strutturali, perché la Corte Europea chiama l'Italia, lo Stato italiano, a fare delle riforme strutturali per cambiare la situazione delle carceri, quindi fare proprio riforme strutturali di contenuto, cambiare proprio il meccanismo per il quale si va in galera e si esce o non si esce, e dice che però appunto l'ammissione dell'indulto è comunque una prima tappa per iniziare poi una serie di riforme istituzionali che possano cambiare il concetto di carcerazione. Quindi più o meno è questo. Poi dopo sulla registrazione di questa trasmissione, che troverete sul sito come ogni settimana sul sito di Radio Onda Rossa, no? www.ondarossa.info è il sito con cui trovate sempre la registrazione di tutte le trasmissioni che vengono realizzate da questa microfoni, e nella descrizione ci metterò anche un link per cui potete rileggere, se volete, il messaggio alle Camere, sia il messaggio alle Camere sia le proposte di legge di amnistia che da ieri sera, ieri pomeriggio inoltrato, la Commissione Giustizia della Camera ha iniziato a vedere, insomma, ad esaminare, e adesso vedremo di che cosa si tratta. Allora, ancora in diretta, 15:22, la Conta, trasmissione contro il carcere. Dicevamo, dopo l'appello del Presidente della Repubblica favorevole a un appello, più che altro il messaggio rivolto alle Camere perché affrontino seriamente il problema dell'amnistia e dell'indulto per svuotare un po' le carceri di cui eccetera eccetera, l'Europa appunto ha bacchettato l'Italia più volte, e sono stati presentati, ma sono già presenti, insomma, diciamo la, nell'ordine, nella commissione che stabilisce l'ordine del giorno nel Parlamento, nella Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica, hanno messo all'ordine del giorno alla Commissione Giustizia a partire da ieri le tre proposte di leggi giacenti di amnistia e di indulto. Sono tre disegni di legge più o meno simili tra di loro, tutti presentati nel periodo all'inizio dell'anno, nel marzo dello scorso anno, quando si cominciò a ventilare una possibilità che ci potesse essere un provvedimento di amnistia. Allora alcuni hanno scritto questi tre disegni di legge. Sono tre disegni di legge: il primo d'iniziativa dei senatori Manconi, Campagna, Corsini e Tronti, presentato il 15 marzo dello scorso anno, di quest'anno, del 2013. Il secondo, sempre i senatori Compagna e Manconi, sempre presentato su dubbio dopo, quindi un po' una riedizione, cambiano poche cose. E il terzo, la proposta di legge presentata dal deputato Gozzi, presentato il 26 marzo del 2013, sempre, che sono abbastanza simili tra di loro questi tre disegni di legge, perché prevedono sia l'amnistia che l'indulto. L'amnistia, sapete, ne abbiamo già parlato, sono due provvedimenti completamente diversi per come vengono diciamo definiti e per le conseguenze che portano. L'amnistia cancella completamente il reato, come se il fatto criminoso cosiddetto, questi sono i termini che usano, scusate, a me dà fastidio usare il termine criminoso, però questo, come se il fatto criminoso, cioè la violazione della legge, non fosse avvenuta, quindi cancella tutto completamente, uno non ha più fatto niente, la persona che sta amnistiata, mentre invece l'indulto sconta semplicemente anni di galera. Se uno è stato condannato per esempio a 6 anni di carcere, arriva l'indulto di 3 anni, ti toglie 3 anni, è come se avessi fatto già 3 anni di carcere, no? Però il percorso per avere l'uno o l'altro sono completamente diverse. Per l'indulto è semplice, si stabilisce il condono negli anni, si dice l'indulto di anni 2, 3, genere tra 2 e 3 oscilla, però potrebbe essere anche 4 o anche 1, quindi uno sconto di pena, e si, per tutti quanti si elencano alla fine soltanto le eccezioni, cioè quelli che non potranno godere di questo indulto, di questo sconto di pena, e in genere si mettono i reati di mafia, terrorismo, a volte si mette traffico internazionale di stupefacenti, altri o reati particolarmente, che so, stupro, violenze, carnali, eccetera eccetera. Si escludono dei reati, però per tutti gli altri che non sono stati esclusi godranno di questo indulto, di questo sconto di pena. L'amnistia è diversa. L'amnistia invece vanno individuati tutti gli articoli del codice penale che si vogliono amnistiare. Quindi si fa articolo per articolo, viene amnistiato l'articolo numero 8 che riguarda per esempio furto semplice, furto con scasso, si individuano addirittura i comma, articolo 1, comma 1, perché in un articolo in più furto, cioè poi furto con destrezza, furto scasso, furto con eccetera eccetera, no? Tante. Quindi si individuano proprio i reati che vanno amnistiati uno per uno, e la procedura instaurata dal 92 per poter votare un'amnistia è che per ogni articolo del codice penale la cui violazione viene amnistiata deve essere, per ognuno di questi articoli ci vuole la votazione di 2/3 dei parlamentari. I 2/3 devono votare articolo per articolo, e poi l'insieme del provvedimento viene anch'esso votato sempre con i 2/3. Questo è il complesso procedimento per l'amnistia. E qui è venuta fuori la bagarre, perché sapete, questo dibattito sull'amnistia è venuto in un periodo in cui c'è un personaggio, un condannato particolarmente importante, rispetto al quale metà dei parlamentari vorrebbero che godesse di questa amnistia, l'altra metà vorrebbe che non godesse di questa amnistia. Ed è, sapete, parliamo di Berlusconi, e che ha un po' inficiato tutto il dibattito. Quindi si è parlato poco di carcere, si è parlato poco di che cosa è un carcere, intanto delle condizioni reali in cui non si vive in quelle maledette galere, non solo perché c'è il sovraffollamento, perché mancano gli spazi, perché c'è la sporcizia, la mancanza di igiene e così via, ma anche perché il meccanismo della sottrazione di libertà è fatto con tale violenza, con tale come dire, aggressione alla persona ancora oggi, che veramente è di una violenza spaventosa e che crea quei traumi per cui poi produce il suicidio oppure altre cose di questo genere. Insomma, quindi il problema di si è persa una grande occasione in questo caso, in cui si parla tanto di carcere, di parlare di carcere. Si è parlato invece di se Berlusconi deve andare in galera oppure no, in galera non ci andrà mai, come ma se deve essere amnistiato oppure no. Quindi è un po' una veramente una tristezza vedere queste persone che non hanno mai riscosso i parlamentari un grosso, non pensiamo che siano delle grandi persone, però insomma nemmeno così cialtroni come si sono dimostrati di essere, ma anche i redattori dei giornali, dei media in generale, televisioni, radio e giornali, invece di cercare di capire che cosa sta succedendo nel carcere, perché il carcere è ancora, siamo nel 2013 e questo strumento vecchio, stravecchio, che poi è una sorta di tortura sociale imposta alle persone, che devasta, distrugge, fa tutt'altro che risocializzare, perché desocializza, quindi una struttura che desocializza non può risocializzare, come si dice, come dicono i ripetitori della Costituzione. La Costituzione dice che il carcere dovrebbe servire a rieducare e risocializzare, ma è chiaro che una struttura che invece il carcere che ti prende, ti sradica completamente da tutte le tue relazioni sociali, amicali, affettive, lavorative, cioè ti sradica improvvisamente e ti butta in un posto lontano dalla tua realtà sociale, quindi ti sradica proprio il concetto di sradicamento, di deportazione, è chiaro che fa tutt'altro che risocializzare, desocializza, e infatti crea dei soggetti desocializzati che difficilmente si reintegreranno poi nella società. Fa il contrario di quello che dice di voler fare, perché è uno strumento vecchio, uno strumento volto a terrorizzare, è nato in un periodo completamente diverso, l'abbiamo detto mille volte, la storia del carcere è nata in un periodo in cui andavano terrorizzate proprio delle masse di vagabondi, è nata contro il vagabondaggio per imporre a delle persone che vivevano all'aria aperta, contadini, vagabondi e altro, imporgli il regime di fabbrica, quindi un regime disciplinato, chiuso per 13 ore al giorno, ripetitivo, estremamente disciplinante, eccetera. Quindi è nato per quel motivo, che oggi non ha più ragione di esistere, perché figurate. Eppure appunto quindi si è persa l'occasione per dire: ma domandiamoci, serve ancora il carcere come sanzione? Se anche volessimo lasciare le sanzioni per chi trasgredisce una legge, anche questo sarebbe un problema da considerare. Se c'è una legge, c'è una regola e qualcuno la trasgredisce, va sanzionato oppure no questa persona? Questo è un bel problema che ci potremmo porre, però prima ancora ci dovremmo porre se la sanzione deve essere sradicamento, abolizione della libertà oppure un'altra. Per esempio il codice stradale ha pure lui delle sanzioni per chi trasgredisce le regole del codice stradale, ci sono delle sanzioni, ma non è previsto il carcere, siccome è un codice nato recentemente in epoca contemporanea, non c'era bisogno di disciplinare alcunché, ma semplicemente di far capire alle persone che dovevano rispettare quelle regole di viabilità, e quindi no, prevede sanzioni amministrative, economiche, i punti, la patente, la sospensione della patente, i soldi e così via, sanzioni economiche normali e amministrative, che sono quelle che per l'uomo e la donna moderni sono quelle che colpiscono. Cioè, invece questo fatto della segregazione, dello sradicamento, è una cosa proprio antica, arcaica, feroce tra l'altro, violentissima, è vera e propria tortura. È il carcere la tortura, non è quello che ti fanno in carcere, ma è il fatto stesso che tu vieni preso, estratto, sradicato e buttato in un posto che è un non luogo. È quello la prima vera grande sofferenza. Chi l'ha provata sa che sono le prime ore la grande sofferenza in cui avviene questo sradicamento totale, e quindi andrebbe riconsiderato quel problema. Uno, se in un paese dove ci vuole una sanzione per diciamo sanzionare appunto chi trasgredisce le leggi, questa sanzione deve essere solo ed esclusivamente carcere, come attualmente. Due, se è necessaria una sanzione oppure no. Quindi, però prima bisognerebbe porre il problema del carcere come unica sanzione, e poi casomai il problema di vedere se è necessaria una sanzione oppure basterebbe un confronto dialettico tra persone casomai diverse. Ma insomma, sono discorsi purtroppo utopici rispetto alla banalità, per non dire imbecillità, il termine più corretto è il secondo, però poi uno sembra che sia maleducato, perché però dire che è imbecille tutta la parte dei cosiddetti metrapensei, scrittori che scrivono sui giornali, che scrivono i libri, che parlano dalle televisioni, eccetera, eccetera, che si dicono anche persone colte e intelligenti, ma dimostrano un'ignoranza spaventosa, ma anche da un punto di vista proprio al di là della validità, no? Cioè, come si fa a giustificare il carcere nel 2013? Quando non ha più alcun senso appunto buttare le persone in un buco nero senza tempo e senza luogo, non si capisce perché, per fargli solo del male, per terrorizzarlo, quando chiaramente non è che il carcere più è brutale e più terrorizza o comunque spaventa le persone a non commettere reati, poi i reati si fanno lo stesso per tutti altri motivi. Comunque vabbè, si è persa questa grande occasione, e quindi il dibattito è stato un dibattito miserrimo, e soprattutto si è incentrato su una sorta di, come dire, di scambio bottegaio, perché la destra ha detto: noi siamo d'accordo per l'amnistia e per l'indulto perché le carceri fanno schifo, eccetera, eccetera. Chiaramente si capiva che era strumentale, però vorremmo che l'amnistia e l'indulto venga applicata anche a Berlusconi, ma non si è eccesso, perché poi Berlusconi è uno, ma ce ne sono diverse decine di notabili di questa Repubblica che hanno problemi con la giustizia, quindi anche qui stiamo attenti a non... No, molti si parla di Berlusconi, ma sono, se fate il conto, ce ne sono diverse decine, sono parecchi che sono incappati, tutti i potenti che sono incappati nelle questioni della giustizia, sono stati colti nel aver violato delle leggi, falso in bilancio, corruzione, concussione, impicci vari, insomma non stanno in galera questi, però hanno pendenze, prima o poi arriveranno a conclusione, qualcuno sta pure la vitola, insomma, qualcuno ci sta in carcere, Cuffaro e così via, insomma, o stanno in momenti di restrizione, quindi è parecchia la pattuglia delle persone, dei potenti che hanno problemi con la giustizia, che sono abbastanza tanti, quindi in realtà si dice Berlusconi ma si intende questa grossa massa, e quindi quasi tutti provengono da una certa area politica, non per dire che gli altri sono più buoni, ma perché il loro mestiere, quelli di rubare, insomma, per quelli di destra è un po' la loro palazzinari, corruttori, concussori, cioè è un po' il loro mestiere, fanno questo da sempre e lo continuano a fare. Ogni tanto incappano nei problemi della giustizia, adesso vorrebbero che... Però, e questa cosa ha inficiato tutto, perché dall'altra parte, invece di dire vabbè, ma poi che problema, intanto questi non andranno in galera, non ci sono mai andati, non è quello il problema, parliamo di carcere, parliamo dei 66.000 che ci stanno attualmente, parliamo di come ci stanno, parliamo dei 150.000 che ogni anno attraversano quel non luogo, ne entrano 90.000 in media, 80-90.000 ogni anno ne entrano di nuovi, ogni anno 80-90.000 persone nuove entrano in carcere, ne trovano 60.000, quindi circa 150.000 persone ogni anno, poi ovviamente escono pure, non le stesse che sono entrate, escono quelli che già ci stavano, insomma c'è un come dire, un continuo, è un po' come un serbatoio, c'è un afflusso dentro questo serbatoio e anche un deflusso, quindi, perché altrimenti crescerebbe a dismisura i numeri. 150.000 persone ogni anno attraversano quel posto infernale che si chiama carcere. Quindi il numero è, parliamo di queste cose qui, parliamo se serve ancora quella sanzione e così via. Invece no, si parla, e quindi... Allora, questo per dire che i tre provvedimenti di legge, che troverete anche questi nel link, così se li volete leggere, sono tutti abbastanza brevi, due paginette, perché poi, eccolo qua, leggiamo per esempio la prima, dice: a tal fine, nell'esercizio di quel potere clemenziale i termini sono quelli che che hanno poco a che fare con l'italiano. Comunque, è riservato al Parlamento il presente disegno di legge, concede amnistia per tutti i radiomessi entro il 14 marzo 2013. Ovviamente c'è una data, la data da cui decorre l'amnistia è quella in cui viene presentato, il giorno prima in cui viene presentato il progetto di legge. Questo è stato presentato il 15 marzo, quindi vale per tutti i reati commessi fino al 14 marzo, per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore al massimo di 4 anni. Ecco, tutte e tre queste prossime leggi hanno questo impianto, cioè si riferiscono a per quanto riguarda l'amnistia, no? A un'amnistia per quei reati che hanno un massimale, sapete, ogni reato, ogni trasgressione della legge prevede un minimo e un massimo. Il minimo non va considerato, no? Perché è sempre molto basso, mentre quello che caratterizza un reato è il massimo, perché appunto fino a 5 anni, fino a 10 vuol dire reato, fino a 15 è un reato grosso, fino a 20 un reatone, fino a 30 e così via. Non è mai il minimo, è sempre il massimo. Ogni reato, ogni codice penale, ogni trasgressione di quel codice penale prevede una pena la cui caratteristica, se è grave o meno, viene stabilita dal massimale, e quindi si stabilisce anche sempre il massimale. Quindi per quei reati, perché quindi la prima, ma anche la seconda e la terza stabiliscono, queste tre proposte di legge, tutte e tre stabiliscono che si concede amnistia per tutti i reati commessi ovviamente fino al giorno prima della presentazione, poi comunque stabilirà la commissione, stabilirà al limite una nuova data, però per i reati per i quali è previsto una pena detentiva nel massimale non superiore a 4 anni. Questo perché? Ovvero anche le pene pecuniarie. Questo perché? Perché con il limite di 4 anni si esclude il reato per il quale Berlusconi è stato condannato, che era fino a 6 anni, e quello per il quale ha in corso dei procedimenti. E quindi capito, queste tre. Ora, il problema è che ieri sera queste tre proposte di legge sono state messe sul tavolo della Commissione Giustizia del Senato, che hanno cominciato a ragionarci intorno. Non vuol dire che si sceglierà una di queste tre e si porterà poi in aula per la votazione, ma in genere la commissione, che è anche elaborativa, in genere assembla le tre proposte di legge, le proposte di legge che riguardano lo stesso tema, ne scrive una nuova, le assembla, prende un po' dell'uno un po' dell'altro secondo la valutazione. Nella commissione ci stanno i rappresentanti di tutte le forze politiche, ovviamente col peso che la propria forza politica ha in aula, e quindi vedranno insieme di formularne. Probabilmente la commissione formulerà, se trova l'accordo, una proposta unitaria che poi presenterà in aula per vedere se riscuote la maggioranza. Ma può anche succedere che la commissione non trova l'accordo, perché già avete visto, avrete letto sui giornali, Gasparri, Quagliariello e così via hanno detto: ah, ma se si esclude Berlusconi non è un'amnistia, non ha senso, noi non la votiamo. Ovviamente, siccome già la Lega voterà per il no, e qualche altro piccolo, non sappiamo, probabilmente non sappiamo se il Movimento 5 Stelle voterà o non voterà. Comunque, se nemmeno il PDL, o comunque se è chiaro che non ci sono possibilità che passi, ci stanno. Poi in fine di trasmissione dirò qual è la mia valutazione, che spero di sbagliarmi, però secondo me non la fanno l'amnistia. Mi dispiace veramente, ma questa è la gente che governa questo paese. E dunque, dicevamo appunto che 4 anni, in modo che non si... Qualcuno ha detto: escludiamo i reati finanziari, che sono quelli per i quali Berlusconi e anche altri potenti sono stati condannati. In effetti si potrebbe mettere esclusi i reati finanziari, e per l'indulto si metterà, perché è sempre stato fatto, in genere sempre stati esclusi, quasi sempre sono stati esclusi i reati finanziari dai provenienti di ammissione indulto. Questa volta, da quello che trapela dalla relazione della commissione che ieri sera si è riunita, pare che nell'indulto vogliano escludere coloro che hanno goduto dell'indulto del 2006, i tre anni dell'indulto del 2006, e questa, anche questa, sapete, Berlusconi è stato condannato a 4 anni, 3 anni sono stati condonati per l'indulto del 2006, quindi ne ha uno solo che sconterà, di cui poi sono 9 mesi effettivi, se perché 3 mesi per buona condotta ovviamente glieli danno, li sconterà, come ha detto lui, affidamento ai servizi sociali. Però vogliono mettere l'indulto che appunto non vale per quelli che hanno goduto già i 3 del 2006. Questo è quello che trapela, però questo lo leggeremo sui giornali, perché la prima riunione è stata ieri sera, la prima riunione della commissione, poi continuerà i suoi lavori e quindi vedremo man mano cosa ci farà sapere. Cosa hanno detto i politici? E qui arriviamo, tanto ci prendiamo prima uno stacchetto musicale, altrimenti diventa pesante. Allora, 15 e 43 minuti primi, cosa hanno detto i politici? Hanno detto un bel casino. Allora, i politici, come avete visto, guardano i sondaggi, perché non siamo in periodo elettorale, perlomeno non ci sono elezioni a breve termine, però non si sa mai, metti che il governo dovesse cadere per impicci, imbrogli, la questione, per tante questioni, a quel punto chiaramente si va a votare, quindi potenzialmente siamo sempre in fase elettorale in questo paese, perché il governo può cassare da un momento all'altro, siccome è un aggregato un po' di impicci, insomma, e allora è chiaro che se i sondaggi dicono che la maggioranza degli italiani non è favorevole all'amnistia e all'indulto, chiaramente i politici dicono ma che. E allora, mentre fino a qualche giorno fa sembrava che il PD fosse completamente d'accordo, col Matteo Renzi, il nuovo emergente, quello che sta in gara per la direzione, prendere la direzione del PD, alle primarie ci saranno tra poco, ha detto no, io sono contrario, perché la legalità, bisogna dire ai giovani che la legalità è una cosa indiscutibile, e così se invece noi mettiamo fuori i delinquenti, quindi facciamo un discorso diseducativo. Quindi ha spaccato il PD in due parti. Il PDL è d'accordo se però ci mettono dentro anche Berlusconi, e con questi disegni di legge non c'è dentro, quindi dovranno rifare i testi. Poi che c'è ancora? Vabbè, l'Italia dei Valori ha detto non se ne parla proprio, la Lega ovviamente non se ne parla proprio, e insomma per ora non solo non si viene i 2/3, certo ci sta Gianni Cuperlo, invece l'altro che contrasta Matteo Renzi per la direzione del PD, diciamo, c'è questi due che stanno adesso, si stanno battendo per prendere la direzione del PD dopo che la Epifani la lascerà, lui l'ha presa pro tempore. Insomma, ha detto invece che è favorevole, Renzi è contrario, Cuperlo è favorevole, Macaluso gli dà manforte a Cuperlo dicendo che è favorevole, insomma il PDL è favorevole, però se mettono dentro Berlusconi, se non mettono dentro Berlusconi non è favorevole, è un bel disastro. Quindi come vedete è difficile che verrà approvata l'amnistia, è proprio veramente difficile, perché poi c'è una trattativa in corso. Ora, come fanno questi signori che hanno sempre detto che per esempio Berlusconi doveva scontare, adesso a tirarlo fuori? È chiaro che perderebbero consenso, quindi si vedrebbero naufragati. Insomma, comunque i famosi, ci sono diversi sondaggi, poi ogni rete televisiva o testata giornalistica dà l'incarico a queste agenzie che fanno, questi specialisti che fanno i sondaggi, di fare i vari sondaggi. Ne sono di fuori diversi, non tutti omogenei. Basta sapere come li fanno, forse perché la gente cambia idea, o forse perché sono fatti su campioni talmente ristretti che non danno il quadro, oppure perché è un tema talmente vago che la gente cambia opinione continuamente. Comunque, un sondaggio di una settimana fa dava più o meno 50-50 con un leggero vantaggio al no, no per l'amnistia e per l'indulto, in tutte le tre le aree, sia PD, PDL e Movimento 5 Stelle. In uno fatto dal Corriere della Sera, cioè, fatto per conto del Corriere della Sera, si è visto che è ancora peggio la situazione. Addirittura sono arrivati al 70% i quelli per il no. In queste condizioni come faranno a farlo? Eppure appunto l'amnistia poteva essere un bel punto di partenza per iniziare un percorso, però soltanto in quel caso, di messa in discussione reale del problema carcere, perché appunto sarebbe il caso di metterlo in discussione. Intanto per vedete come, cioè, i sondaggi danno l'idea che danno così, la sensazione che a livello della gente normale che lavora, lavoratori, disoccupati, giovani, studenti, proletari, borghesi, medio borghesi, cioè è disorientata, non sa assolutamente che cosa dire, parla casomai con l'ultimo articolo del giornale che ha letto, ma non manco leggono i giornali, dell'ultima baggianata che ha sentito in televisione, usciranno i delinquenti, e quindi tutti no niente, e così insomma, no? Siamo un po' E invece dicevo era importante. C'è però da considerare, dicevo, due sarebbero stati gli elementi da mettere in discussione: uno, se le sanzioni per chi trasgredisce la legge debbano essere tutte esplicate con la privazione della libertà, che è la più grossa feroce in questa società, lo sradicamento, la deportazione, mentre invece si potrebbe intanto costruire un altro tipo di sanzioni, appunto sul modello del codice della strada, sanzioni di carattere economico, pecuniario, altro tipo, che non prevedano il carcere, in cui le persone sanzionate siano in mezzo a noi, continuino a stare in mezzo a noi con degli oneri in più rispetto a quello che fra l'altro. Questo vorrebbe essere un modello, tanto per cominciare a togliersi di mezzo la puzza del carcere, perché puzza veramente quell'inferno maledetto, distrugge le persone, anche perché poi non ha nessun vantaggio la società nell'avere, perché poi queste persone escono alla fine, o muoiono dentro il carcere, alla fine escono, e la maggior parte esce. I 150.000 che ogni anno transitano per quell'inferno chiamato carcere, ce li troviamo in mezzo a noi, e se li incattiviamo soltanto con quel sistema bastardo e criminale che è appunto il carcere, è chiaro che non ne troviamo giovamento in generale come società. Questo è il primo discorso. Secondo, che è una tortura veramente inaccettabile il carcere, quindi cominciare intanto a costruire una situazione alternativa, quelle che si chiamano le misure alternative, che hanno proprio questo nome, no? Un circuito di misure alternative fatto di lavori socialmente utili o sanzioni pecuniarie, economiche, lavori di pubblica utilità, cioè, messa alla prova e così via. Cioè, la messa alla prova per esempio vale per i minori, la messa alla prova, no? Cioè, in molti altri, che una persona alla prima condanna non vede il carcere, ma viene messa alla prova e viene seguito da alcuni assistenti sociali, perché se il suo comportamento nel corso di alcuni anni è del tutto normale, la pena si estingue, insomma, ci sono tanti meccanismi che si vorrebbero inventare per fare a meno il carcere. Il secondo ragionamento, ed è quello più evoluto, più importante, più bello, insomma, più forte, che dovremmo essere in grado di perlomeno di affrontare in termini discorsivi tra di noi, guardandoci in faccia, non attraverso internet, ma guardandoci nelle palle degli occhi, come si diceva una volta. Ebbene, è necessaria o no la sanzione, o è possibile o non è possibile una convivenza tra diversi, punto. Perché facciamo tanti bei discorsi, però poi una delle parole che sento usare troppo spesso, per esempio, no? In coloro che si dicono che vogliono un altro mondo possibile, che si dicono un movimento di trasformazione sociale, un movimento antagonista, libertario, cioè tutte queste persone qui usano troppo frequentemente la parola sanzione, anche se vogliono sanzionare i potenti. Però perché sanzionare? Il problema dei potenti vanno tolti di mezzo, non ci devono essere più potenti e dobbiamo essere tutti allo stesso livello. Questo vorrebbe essere il concetto di nuova società, non il concetto di sanzionare qualcuno perché fa del male ai poveri. È sempre una sanzione, è sempre una appunto il meccanismo che riproduce chi sanziona chi. Eppure è talmente diffuso che probabilmente, infatti, sarebbe necessario un grosso dibattito in questi giorni, in questa settimana, settimana di mobilitazione di tutti i movimenti, eccetera eccetera. La parola sanzione è troppo usata dai movimenti libertari che dovrebbero prefigurare una nuova società, una società di liberi uguali, diversa da quella attuale, quindi che dovrebbero praticare per una trasformazione sociale. Sanzioniamo le banche, ma che senso ha sanzionare? Che perché la parola aboliamo le banche sarebbe molto più corretto, perché sono dei criminali, dei banditi, degli usurai, dei mafiosi, la mafia vera è nelle banche, quindi aboliamo le banche e evitiamo che ci sia questa porcheria. Ma perché sanzionare? Quindi rispunta il concetto della pena, comunque, no? Della sanzione della pena. E quindi il dibattito è quanto mai importante da farlo anche tra di noi, perché non si discute di carcere, si usano slogan. Chi dice bruciamo le carceri si liquida così, senza però metterci il naso dentro, senza sporcarsi le mani. E bisogna invece sporcarsi le mani, perché bisogna tirar fuori quelle persone in tutti i modi possibili immaginabili, quelle che stanno dentro, quelle che ci andranno. Se abbiamo detto che 150.000 persone transitano ogni anno per quell'inferno, tra poco si apre il 2014, beh, sappiamo che 150.000 persone tra di noi, non sappiamo a chi tocca, no? Barcheranno quella maledetta soglia. Saranno devastati da quell'esperienza, perché non lascia indifferenti. E non vogliamo porci il problema se questa cosa la vogliamo far cessare oppure no. Ecco, e poi contaminare tutta la società, prima farlo tra di noi, un dibattito che è assente, terribilmente assente, spaventosamente assente, e che denota un degrado talmente forte tra l'area di chi appunto inneggia la libertà all'essere tutti uguali, all'uguaglianza e alla libertà a parole, che però non mette in discussione i punti centrali, oppure appunto la sanzione, e a volte nemmeno il carcere, per cui non abbiamo le carte in regola per contaminare tutta la società. Invece dovremmo prima affrontarla da di noi, per poi contaminare il resto del mondo intorno a noi e coinvolgere tutta la società in un grosso dibattito. Un dibattito che, secondo me, se fatto serenamente e tranquillamente, sapendo che per esempio i potenti non ne abolisci la loro potenza prendendone uno ogni mille e sanzionandolo o mettendolo anche sotto la giustizia e mandandolo in galera o condannandolo, se anche un potente sui tanti che ce ne stanno, sono tanti potenti che hanno in mano le nostre vite, viene messo sotto giudizio e anche condannato, non è che cambia il rapporto dei potenti nei confronti dei subalterni, assolutamente non cambia. Il rapporto di classe non viene assolutamente infranto né modificato di un niente, di un niente, per cui è del tutto imbecille, e la parola è troppo leggera a questo punto, pensare che il carcere, che mandiamo in carcere i potenti o sanzioniamo i potenti così che cosa? Così rimane esattamente come inalterato, perché se uno usa la parola sanzione vuol dire che accetta il meccanismo verticale in cui qualcuno sanziona qualcun altro, e quindi riproduce la società esattamente com'è. Usando la parola sanzione o carcere si riproduce la società esattamente com'è, con questa società che ci fa schifo, eppure usiamo le parole per riprodurla tale e quale. Ovviamente le parole non sono altro che il veicolo delle nostre azioni, quindi siamo noi stessi che riproduciamo la società esattamente com'è. Quindi non siamo dei trasformatori della società, non siamo degli antagonisti della società, ma siamo inseriti in un meccanismo perverso che riproduce le società così com'è. Ci vuole uno scatto di intelligenza, di capacità, di messa in discussione per poter diventare antagonisti, e questo scatto non c'è ancora. Ma appunto è prenderne consapevolezza significa poi mettere in piedi le pratiche perché si possa veramente affrontare questo problema di mettere in discussione. E allora manca un minuto e mezzo alla fine della trasmissione, quindi noi interrompiamo qui la trasmissione chiaramente e vi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Seguiremo come tutti insieme i lavori di questa commissione, vedremo tra l'altro di cui credo che ci sia appunto poche speranze, comunque vedremo che cosa succede, perché è in atto appunto uno scambio da bottega tra bottegai, e quindi poco ci potrà essere, però poi vedremo di tornare ad affrontare, e la prossima volta vedremo di affrontare quali sono i punti centrali perché appunto possa essere innescato un percorso di riflessione perlomeno per affrontare il tema carcere da un punto di vista volta alla sua distruzione, insomma, progressivamente. Bene, termina qui quindi la trasmissione di oggi, La Conta. L'appuntamento è per mercoledì prossimo alla stessa ora, sempre dalle 15 alle 16, sempre alla frequenza di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che se volete scrivere a detenuti e detenute, quindi intrattenere una corrispondenza, che è una cosa molto importante e utile sia per chi sta fuori sia per chi sta dentro, lo scambio epistolare è l'unica voce che permette di varcare i muri, le mura del carcere. È istruttivo quindi per chi sta fuori, perché conosce il carcere, e quindi potete scrivere alla mail di questa radio e anche per mandare suggerimenti, indicazioni, critiche, tutto quello che volete. L'indirizzo è La Conta, tutto attaccato, tutto minuscolo, laconta@ondarossa.info. Potete scrivere a questo indirizzo, La Conta.